Ecco carissimi, allora siamo qui in questa quindicesima domenica del tempo ordinario e abbiamo un Vangelo secondo Matteo. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta di quella folla che egli salì su una barca e si mise a sedere mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, germogliò subito perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole, fu bruciata e non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto il 160, il 30 per uno. Chi ha orecchi ascolti. Parola del Signore. Ecco, ho letto la forma breve, ma poi nel commento vedremo anche l'altra parte. Allora, carissimi. Chi ha orecchi, ascolti. Oggi siamo invitati ad avere orecchie funzionanti. Ma quali orecchie? Ma quali orecchie? Perché mi veniva da pensare che quelli che ascoltavano Gesù che disse questa cosa sulle orecchie, le avevano tutte le orecchie. Eppure rivolse proprio a loro quell'invito. Chi ha orecchi, intenda. Come fare per sapere se abbiamo le orecchie giuste o dobbiamo procurarci magari un paio di orecchie di ricambio? Prima di tutto vi dico di quali orecchie non abbiamo bisogno oggi. Di quelle, per esempio, per ascoltare altri commenti a questo Vangelo. Sapete perché? Perché nel seguito lo commenta Gesù stesso. Oggi chi fa la predica? Oggi la fa Gesù. È uno dei rarissimi, credo l'unico Vangelo in cui Gesù non solo annuncia la parola, ma la commenta anche. Quindi qui non è solo il Signore che parla, ma anche che commenta. E guardiamo un po', quello che è successo dopo in questo Vangelo, perché il Signore, narrando la parabola del seminatore, spiega tutti questi tipi di terreno di cui abbiamo sentito l'inizio, no? Quindi, per iniziare, di questo Vangelo abbiamo una scena contemplativa. Gesù esce di casa e siede in riva al mare, eh? È tempo di vacanza, anche Gesù va sulla spiaggia e si fa tenere una barca a disposizione per due motivi. Stava sulla barca per proteggersi dalla folla perché tutti gli facevano ressa attorno e per poter essere udito. Era un po', diciamo così, a largo, quindi la voce era portata dal vento e poteva essere udito da tutti. Allora non c'erano microfoni, non c'erano altoparlanti, e allora bisognava fare tutto così, in modo naturale, non c'erano tutti questi aggeggi tecnologici che abbiamo oggi. E dice questa parabola in cui il seminatore semina su tre tipi di terreno. La prima cade lungo la strada e quindi la strada è l'uomo che accoglie la parola ma non ha radici, è incostante e non può radicarsi, la parola non può radicarsi in lui. La seconda parte va a finire tra le spine e quindi chi ascolta, ma ha queste spine, diciamo così, che non ha la terra buona, ascolta, ma non conserva nel cuore quello che, abbiamo, che ha ascoltato, quella che cade lungo le spine. L'ultimo terreno è il terreno buono, quello che fruttifica, perché uno accoglie la parola e la conserva nel cuore, come faceva Maria, che conservava nel cuore tutte queste cose. Allora, noi dobbiamo chiederci, se non dobbiamo chiederci quale orecchie dobbiamo avere, se dobbiamo avere orecchie di ricambio, no, dobbiamo però chiederci a quale tipo di terreno apparteniamo noi, cosa c'è da raddrizzare in noi. Vi dico subito che ognuno può essere contemporaneamente tutti quei tre terreni. Può essere un giorno terreno buono, in cui la parola scende nel cuore e vi rimane e la conserva nel cuore come Maria. Un altro giorno può essere un terreno sassoso, la parola cade tra le spine e fila via come niente. E il terzo giorno può essere la strada, la sua parola è, come dire, soffocata da migliaia di altre parole. La strada vuol dire la gente che passa che ti dice tante altre parole, quindi ci sono un sacco di altre parole, magari c'è anche quella di Dio, ma viene sommersa perché la strada è un luogo troppo aperto, troppo dissipato, troppo dispersivo. Un altro luogo dove cade la parola, il seme, è tra i sassi. Allora, se la parola cade tra i sassi, i sassi sono duri, quindi i sassi significano il nostro cuore duro, che non può assorbire la parola, è come il sasso non può assorbire l'acqua, se il cuore è duro non può assorbire la parola di Dio. Ma per fortuna Gesù, che è sempre pedagogo, mette per ultimo, vedete, lo mette per ultimo, la buona terra. Quindi questo è un po' un invito a noi a non scoraggiarci quando vediamo che siamo altri terreni, perché almeno una zolla di buona terra c'è in tutti ed è lì che dobbiamo far leva. Dobbiamo scovare quella zolla di buona terra, mi raccomando, scovatela col binocolo, col telescopio se occorre, e fissatevi su quella buona zolla perché è guardando il bene che lo si moltiplica, mentre fissandoci sul male si moltiplica quello. È come riguardo agli altri, bisogna sempre sottolineare il bene, perché quello scatena forze positive, ma se noi sottolineiamo il male, quello scatena forze negative. Quindi, sapere che in noi una zolla buona c'è sicuramente, e il Signore ci dà anche il fertilizzante. Sapete chi è il fertilizzante? Mi perdoni se lo chiamo fertilizzante perché è molto di più, ma per farci capire, è lo Spirito Santo che fa fruttificare tutto quello che c'è in noi, tutte le buone zolle che ci sono in noi, che possano assorbire il seme, conservarlo nel cuore e produrre frutti buoni, eh? E quindi adesso capisco più o meno quali orecchie dobbiamo avere. Dobbiamo avere le orecchie del cuore, intendere col cuore, non solo intendere col cuore, ma capire che il Dio Padre ha un cuore, entrare nel cuore del Padre, e per questo ci vuole lo Spirito Santo. Solo lo Spirito conosce le profondità di Dio. E quindi dobbiamo chiedere l'intervento dello Spirito Santo. Allora, ognuno di voi lo chieda, che venga questo Spirito a farci capire la parola seminata nel cuore, a farcela conservare, non solo capire la parola, ma che venga Lui stesso a dimorare in noi, perché se Lui viene a dimorare in noi, allora noi saremo continuamente in Lui, perché cosa dice il Signore? Chi rimane in me chieda qualunque cosa gli sarà data. Pensate, pensate. Allora, nel caso di questo Vangelo, lo Spirito Santo, la domanda che dobbiamo fare allo Spirito Santo è questa: cosa vuoi che io intenda oggi di questo Vangelo? Per ognuno ci sarà una cosa diversa, magari per uno sarà una virata decisiva, un'inversione di marcia, perché non è sulla strada giusta, per un altro sarà più coerenza, vive già sulla strada giusta ma non è molto coerente, per un altro sarà più fervore. Ognuno sa cosa c'è da raddrizzare nel proprio cuore, lo sa lui in persona, illuminato dallo Spirito, e quindi bisogna chiedere allo Spirito Santo di farci capire quello che lui vuole che capiamo, eh? E c'è anche una seconda lettura che vorrei leggervi perché è molto interessante. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. E adesso sentite qua. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi, non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Allora, qui vedete che col peccato la corruzione non ha solo riguardato l'uomo, la creatura dotata di anima e di spirito e di corpo, ma anche la creazione stessa. La creazione stessa aspetta di essere liberata dalla corruzione per entrare nella libertà dei figli di Dio. E guardando comunque il funzionamento, siccome io sono appassionato di astrofisica, la creazione a livello, diciamo così, di obbedienza a Dio, alle leggi che lui ha impresso, è perfetta. Il sole scalda il sole è abbastanza, come dire, è alla giusta distanza dalla terra, per cui noi non moriamo né arrostiti né assiderati, perché se fosse un po' più vicino noi moriremmo arrostiti e se fosse un po' più lontano noi moriremmo assiderati. Ruota alla velocità giusta, i pianeti seguono la loro orbita, non ci sono mai incidenti stradali nel cielo, non c'è mai Mercurio che invade la corsia di Marte oppure cozza contro Giove, Quindi vedete che la creazione osserva alla perfezione la legge di Dio. La luce, per esempio, la luce corre alla velocità strabiliante in cui l'ha lanciata il Signore all'inizio, cioè 300.000 km al secondo, e non si stanca mai e non rallenta mai, e fila a quella velocità ancora adesso e filerà fino alla fine. E tutto osserva un disegno eterno prestabilito dal Creatore. Anche per esempio nei vegetali, nel seme c'è già tutto un progetto che si svilupperà, basta mettere il seme nella terra e innaffiarlo. E chi gliel'ha dato questo progetto? E gliel'ha dato Dio. E quindi il cielo, l'acqua, la natura, tutto porta l'impronta di Dio, perché c'è una legge inscritta in ogni cosa creata. Se la scienza è possibile, perché ci sono leggi precisissime che non sgarrano mai. La luce, per esempio, a 300.000 km al secondo non sgarra mai, non è che a volte va a 290.000, a volte a 330.000, ma sempre a 300.000 km al secondo. Quindi la creazione manifesta Dio, manifesta la perfezione di Dio. La creazione, se l'uomo, no, io non capisco gli scienziati che negano Dio, quelli sono poco scienziati perché c'è un detto che dice poca scienza lontana da Dio, tanta scienza vicina a Dio. Infatti i grandi credevano in Dio, come Einstein credeva in Dio, no? Non è possibile. Sia l'intelligenza oscurata se no, perché la creazione possiamo paragonarla, che so, a un vaso di fiori. Io ho un vaso di fiori qui sulla tavola, no? Allora posso studiare tutte le componenti dei fiori, l'altezza, il profumo, il colore, eccetera, ma c'è un antefatto. Il vaso di fiori è lì. Chi l'ha messo? Esiste prima di me, io lo posso studiare perché c'è, perché esiste. E quindi mi riporta a qualcuno di più grande, a qualcuno che l'ha creata. Quindi vedete che la creazione comunque è una prova dell'esistenza di Dio. Solo dove ci sono creature dotate di libero arbitrio regna il caos. Come vediamo sulla Terra, guerre, incidenti, stermini e la si paga molto cara. Pensate che già Einstein diceva che non si può toccare un fiore senza far tremare una stella. C'è una solidarietà cosmica. Figuriamoci toccare un essere fatto a immagine e somiglianza di Dio. Noi, pensate, noi siamo polvere di stelle. Ho sentito, ma questo è un fatto vero, non è una storiella, che un bambino che frequentava le elementari, allora la maestra dichiara a un certo punto che quest'anno riusciremo, nel percorso di studio che facciamo, riusciremo a capire come noi discendiamo dalle scimmie. E il bambino, sapete cosa gli ha risposto? Signora maestra, noi i fatti di casa sua non ci interessano. Allora io vi dico da chi discendiamo. Noi discendiamo dalle stelle, ma non è una frase poetica campata in aria, è una frase scientifica. Adesso vi spiego. L'universo all'inizio, dopo il Big Bang, era un calderone, c'era una temperatura altissima, non si poteva formare niente. Nella misura in cui si espande, perché l'universo è in espansione, cominciano i primi agglomerati a riunirsi, prima le galassie, poi le stelle, e nelle stelle, ecco perché siamo polvere di stelle, nelle stelle si sono formati gli elementi pesanti che formano il nostro corpo. Gli elementi pesanti sono il calcio, il magnesio, il ferro, tutte queste componenti che ha il nostro corpo e si sono formati nelle stelle. Quindi noi siamo polvere di stelle, altro che discendere dalle scimmie, discendiamo dalle stelle. E quindi dobbiamo, adesso mi allaccio al Vangelo di domenica scorsa, eh. Come facciamo a sapere tutte queste cose? Sapete perché i grandi scienziati, non, ci sono tanti grandi, che io li chiamo piccoli, comunque scienziati che non credono, ma perché ce lo diceva nel Vangelo dell'altra volta, ti benedico Padre che hai rivelato queste cose ai piccoli. Ecco cosa dobbiamo fare per sapere le cose grandi, rimanere piccoli. E la domanda che dobbiamo farci, non quella solita che fanno tutti, a cominciare dai bambini, cosa farò da grande, cosa farai da grande? Noi sapete cosa dobbiamo dire? Cosa farò da piccolo? Quando sarò piccolo, allora saprò cose grandi, saprò cose grandiose, anche i misteri dell'universo. Il problema è voler rimanere piccoli, perché allora riposiamo sul cuore di Dio e Dio ci rivela i suoi segreti e Dio ci rivela il suo amore per noi e allora sapremo veramente cose grandi. Quindi Non basta credere nell'esistenza di Dio, ma credere che Dio è padre e che ha un cuore e che questo cuore vuole espandersi in noi, vuole farci sentire i suoi battiti, vuole renderci partecipi di tutte queste grandi cose che lui ha creato. E quindi dobbiamo rimanere, prima di tutto chiedere al Signore di rimanere piccoli. Vi dicevo l'altra volta che tutto tende a crescere e tutto, il problema è questo: i piccoli saranno rivelati cose grandi. Il problema è prima voler rimanere piccoli, ma essere anche in una società che spinge a diventare grandi, a diventare importanti, a mettere avanti titoli su titoli. Se no non hai accesso a qui, non hai accesso a questo, non hai accesso a quell'altro. E quindi tutto, diciamo così, contrasta con quest'idea evangelica di rimanere piccoli. Ma noi dobbiamo sapere che questa è la via che il Signore ha riservato. Ha riservato per chi vuole essere in comunione con Lui. Per essere in comunione con Lui dobbiamo voler rimanere piccoli, perché se diventiamo grandi, allora contiamo su noi stessi, facciamo l'esperienza, diciamo così, di essere fuori dall'orbita divina. Ecco, siamo nell'orbita dell'io, rimaniamo nell'orbita dell'io e usciamo dall'orbita divina. Allora chiediamo al Signore questa saggezza di voler rimanere piccoli, di voler sapere le cose grandi, ma la condizione per sapere le cose grandi è di rimanere piccoli. E voglio leggervi una pagina di Sant'Anselmo a questo proposito. Aspettate un attimo che lo devo prendere, perché ce l'ho qua. Allora, Sant'Anselmo dice così in questa sua pagina: «O Signore, fatene prego che io gusti attraverso l'amore ciò che gusto per la conoscenza, che io senta attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Io ti debbo più di me stesso, ma non ho di più, anzi da me solo non posso nemmeno darti tutto questo. O Signore, attirami tutto il tuo amore, tutto ciò che io sono è tuo per condizione, fa che io sia tutto tuo per amore. Ecco, Signore, il mio cuore davanti a te si sforza, ma da solo non può, fai tu quello che egli non può». Vedi quando ci sentiamo piccoli? «Ammettimi, introducimi dentro la cella del tuo amore, te lo chiedo, te ne supplico, busso alla porta del tuo cuore. Tu che mi fai chiedere, concedimi di ricevere. Tu che mi fai cercare, concedimi di trovare. Tu che mi insegni a bussare, aprimi, apri a chi bussa. A chi darai se neghi a chi chiede? Chi troverà se chi cerca, cerca inutilmente? A chi darai se neghi a chi prega? Che cosa darai a chi prega se neghi il tuo amore a chi prega? Da te mi viene il desiderio, da te mi venga anche l'appagamento. Sta unita al Signore, anima mia, anche importunamente. O Signore buono, non rigettarla la mia anima, essa languisce per tuo amore. La impingui il tuo affetto, la riempi al tuo amore. Mi occupi tutto e tutto mi possieda, perché tu sei col Padre, con lo Spirito Santo, il solo Dio benedetto nei secoli. Amen, amen, amen». Ecco, vedete cosa dobbiamo fare per rimanere piccoli? Riposare sul cuore di Dio. E allora sentiremo all'unisono con Lui e vedremo cose meravigliose, vedremo cose grandi, infinite. Come dice in un passaggio: «Invocami e io ti risponderò e ti mostrerò cose grandi, inimmaginabili, che tu non hai mai visto, e soprattutto ci rivelerà il suo amore per noi». Allora chiediamo rivelazione dell'amore di Dio. Ecco, volevo lasciarvi come vitamina spirituale questa: non sentite la presenza di Dio, vi sembra troppo lontano, Voi continuate a invocarlo perché è come quando sale dalla terra il vapore acque, poi scende in pioggia. Ma se noi, perché non sentiamo niente, smettiamo di pregare, non sale più niente e non potrà scendere niente. Mentre se perseveriamo, è come il vapore acqua che poi forma le nubi e scende la pioggia. Qualcosa scenderà. Il Signore, vedendo la nostra perseveranza, si farà presente, farà sentire la sua presenza e noi vivremo di Lui. E poi l'altra vitamina che viene da Einstein, siccome vi ho parlato un po' di astrofisica, è questa. L'ho intitolata così: cosa fare per essere vivi? Colui che non è più capace di provare né stupore né sorpresa è, per così dire, morto. I suoi occhi sono spenti. Albert Einstein. Ecco, carissimi, allora vi auguro una santa domenica, di poter fare l'esperienza di riposare sul cuore di Dio. Se avete bisogno di chiarimenti, il numero è 338-7553847. E sul sito incamminocongesu.org trovate tutto. Ciao a tutti da Vilma.